dicendo ai bambini questa mattina se avessero avuto qualche esperienza anche lontana del pastore, mi sono reso conto che in realtà i pastori non esistono più e che se esistono certamente non fanno parte dell'orizzonte cognitivo dei nostri bambini. Forse sono un retaggio di persone un po' più adulte che sono abituate ad incontrarli lungo le strade anche della nostra città o sulle mulattiere e i tratturi di montagna. Però quando Gesù parlava, l'esperienza del pastore era un'esperienza particolarmente viva nel popolo di Israele. Non solo e non tanto perché il popolo in origine era un popolo nomade, abituato cioè al pascolo delle greggi, quanto piuttosto perché molti in Israele affidavano le loro greggi a degli uomini che fungevano quindi da pastori. E c'erano due categorie diverse di uomini: quelli che erano proprietari del gregge e che seguivano quindi il gregge con passione, con attenzione, quelli invece che erano mercenari, cioè erano stipendiati per poter seguire il gregge e che naturalmente avevano rispetto al gregge un'attenzione meno. Ora Gesù, che parla a quel contesto, deve fare sì che le persone che lo ascoltano comprendano che lui è della prima categoria. Usa l'immagine del pastore perché il pastore condivide in tutto la vita del gregge. Se il gregge cammina, il pastore cammina. Se il gregge si ferma, il pastore si ferma. Se si affronta una tempesta, il pastore è sotto l'acqua. Se c'è un sole che scotta, il pastore deve fare i conti con quei raggi. In più il pastore ha la responsabilità del gregge, deve scegliere per loro la via migliore, conducendo il gregge al pascolo o alla fonte. Deve farsi carico delle difficoltà che il gregge affronta, curando o sanando le pecore, addirittura portando sulle spalle quelle che non ce la fanno proprio più a camminare. Infine, un pastore deve anche difendere il gregge. Difenderlo allora dagli assalti non dei lupi, non ci sono lupi in Israele, ma dei briganti, quelli sì. Perché non era raro che un gruppo di nomadi assaltasse le greggi per poter far razzia, per poter far bottino. Ora il pastore è colui che si mette anche davanti al gregge e combatte per il gregge fino a dare la vita. Si comprende proprio bene allora perché Gesù attribuisce a sé l'immagine del pastore. Anzi, lui dice, non io sono un pastore, ma dice io sono il buon pastore. Il articolo determinativo, l'unico pastore vero, l'unico pastore autentico, l'unico pastore grande. Poi dice buon, che in realtà in greco kalos è un termine che indica sia la bontà di cuore sia la bellezza del tratto. Quindi noi potremmo tradurre io sono il bel pastore, io sono il buon pastore in maniera indifferente, intendendo per bello e per buono una persona particolarmente chiara, trasparente, luminosa. Gesù è il buon pastore ed è pastore nella misura in cui ha un gregge. Non avrebbe senso, no? Pensare ad un pastore senza un gregge. Gesù allora è pastore se può contare su un gregge da guidare. Se lui è l'unico buon pastore, vuol dire che tutti quanti noi, papa, vescovi, sacerdoti, suore, laici, siamo tutti il gregge del Signore. Alle volte noi usiamo la parola gregge in modo dispregiativo. In realtà invece Gesù vuole sottolineare il rapporto interpersonale che c'è tra il pastore e le pecore. Guardando un gregge, infatti, per noi non c'è distinzione tra una pecora e l'altra. Vediamo della lana o della carne che cammina. In realtà il pastore, lo dice il Vangelo, conosce le pecore e le chiama per nome. Non è una cosa, anche dalle nostre parti, per quelli che hanno l'allevamento delle bufale, c'è sempre un nome che si dà a tutti gli animali. E gli animali sono conosciuti dal giorno della loro nascita al giorno della loro morte, e di ogni animale si conosce anche la caratteristica, il temperamento, la produttività. Gesù è il pastore perché ognuna delle pecore, pur essendo diversa, è conosciuta in profondità. Diciamo che, come direbbe Agostino, Gesù è più intimo a noi di noi stessi, cioè ci conosce molto meglio di quanto noi ci conosciamo. Certamente ci conosce da prima, certamente ci conosce da dentro. Ed è proprio per questo che nella Domenica del Buon Pastore la Chiesa ci invita ad una preghiera speciale per le vocazioni. Che cos'è la vocazione? Vocare dal latino significa chiamare. La vocazione è una chiamata. Chi è che chiama? Dio. Perché Dio chiama? Perché Dio ci conosce. Perché Dio sa quello che è giusto, quello che è buono per noi. Perché solo Lui sa quello che è giusto e quello che è buono per noi. Se noi riusciamo ad aprire le nostre orecchie e il nostro cuore alla chiamata di Dio, e addirittura riusciamo anche a rispondere il nostro sì a quella chiamata, noi abbiamo la certezza di veder realizzata in pienezza la nostra vita. Siamo fatti in modo da rispondere a un progetto. Trovare la chiave giusta significa mettere in moto la nostra esistenza. Non siamo tutti uguali. Se vogliamo dalla similitudine delle pecore a quella delle macchine, qualcuno di noi è una Ferrari abituata alle corse sulle piste, qualche altro è un trattore abituato a scavare solchi profondi, qualcuno è un maggiolino, qualcuno è una Mercedes. Ognuno di noi è fatto in maniera diversa, ma la chiave di accensione è quella di Dio. E se noi ci inventiamo una chiave diversa, la nostra macchina non parte. Ecco allora perché è fondamentale ascoltare questa voce di Dio e rispondere alla chiamata. Alla chiamata ad essere papà o mamma, amen, è una vocazione. Alla chiamata ad essere suora o frate, amen, è una vocazione. Alla chiamata ad essere monaco o monaca, ad essere missionario, alla chiamata ad essere, amen, è una vocazione. E se noi rispondiamo, troviamo veramente l'orizzonte della nostra gioia. In questa giornata, per la 48esima volta, la Chiesa ci invita a pregare per tutte le vocazioni, da quella al matrimonio a quella monastica, con un'attenzione speciale alle vocazioni di consacrazione a Dio, con un'attenzione speciale alla vocazione al sacerdozio. E durante questa domenica allora noi uniamo la nostra voce a quella della Chiesa del mondo intero, perché come comunità cristiana ciascuno si metta a servizio della vocazione, perché non è un fatto dei preti e delle suore, perché il regalo più bello che un papà e una mamma possono fare ai loro figli è aiutarli a scoprire la loro vocazione. È il regalo più bello ed è un dono speciale che viene dal cielo. Quindi auguri per questa opera di discernimento, speriamo che il Signore ce la faccia compiere insieme, anche perché noi abbiamo bisogno di cocco suore, insomma, da qualche parte li dobbiamo cacciare.